si apre all'insegna di voi che sapete che cosa è l'amore. Forse uno, il protagonista di questo nostro voi che sapete, non sa tanto bene che cosa sia l'amore, o perlomeno di questo è accusato. Si parla di Daniel Barenboim. Intanto do il benvenuto a Giovanni Conti e Davide Fersini.
Buongiorno Roberto e ai nostri ascoltatori.
Buongiorno Roberto e ai nostri ascoltatori. Allora, sì, dunque, all'inizio di febbraio sono apparse sul magazine online Van alcune indiscrezioni riguardo ad accuse di vessazioni che sarebbero state mosse nei confronti di Daniel Barenboim da orchestrali della Staatsoper Unter den Linden di Berlino. La scorsa settimana, poi, gli accusatori si sono appalesati in un lungo articolo su BR Classic dal titolo Alte prestazioni ad ogni costo. Ciò che emerge è una sofferenza psicologica enorme e che spesso ha portato gli orchestrali a cercare lavoro in altre compagini pur di non avere più nulla a che fare con Daniel Barenboim.
E dopo queste notizie apparse sulle testate che hai citato, ci si è messo anche il New York Times, ci si è messo anche lo Spiegel, poi ci sono aggiunti altri giornali europei e si sono fatti anche dei nomi. Si parla del timpanista Willy Hilgers, che ha lavorato con il maestro tra il 98 e il 2003, che ha raccontato di come si sentisse costantemente intimidito e umiliato, arrivando persino a soffrire di pressione alta e di depressione. Stress, insonnia erano invece i disturbi che hanno denunciato il trombonista Martin Reinhardt, per esempio, tra gli altri, che aveva paura delle prove per i continui sfoghi di rabbia di Barenboim. Barenboim naturalmente respinge le accuse, però dice: ho un carattere un po' bruttino.
E questo è sicuro. Comunque, al di là del contingente, è interessante che il lavoro quotidiano come musicisti in un'orchestra non sia quel sogno di paradiso, come dire, di estasi che immaginano gli studenti durante il conservatorio. Ne parliamo oggi con Diego Fasolis, che ovviamente non ha bisogno di altre prestazioni, ma che purtroppo mi sembra non essere più in linea. Ma ne parliamo anche con Danilo Rossi, prima viola dell'orchestra del Teatro alla Scala, nonché insegnante al Conservatorio della Svizzera Italiana. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Danilo Rossi, di fronte a questa notizia, come reagisce un professionista di alto profilo come lei?
Ma no, ma lasciamo stare il profilo. Un po' mi ha fatto da un lato sorridere, ma dall'altro mi ha un po' preoccupato, perché quando qualche collega non vive bene il lavoro che io ahimè faccio modestamente, umilmente da più di 30 anni, insomma qualche domanda me la pongo. Quindi sulla gestione caratteriale di un gruppo da parte di un leader che è il direttore d'orchestra, insomma, credo che ci voglia un po' di attenzione. Però dall'altra parte è anche vero, voi avete presentato appunto prima i giovani nostri dei conservatori, cosa si aspetteranno dal lavoro fatto davanti a questi energumeni, eccetera. Io sono proprio in conservatorio e ho preso un attimo di pausa per stare un pochino con voi tra una lezione e l'altra, e credo che insomma anche i maestri che insegnano sono abbastanza despoti, eccetera, ma non tanto perché è uno sport, ma perché probabilmente il risultato è più importante di tutto il resto. Nel senso, mi fa sorridere un pochino perché non è solamente il direttore d'orchestra, anche il capo ufficio un po' con un brutto carattere,
ma certo,
può comportarsi in un certo modo, ecco. Quindi io non generalizzerei, insomma, che poi il New York Times o Close the Spiegel, eccetera, tanti parlano, sì, tanto una notizia e quindi si parla.
Certo, poi il personaggio però è famoso, quindi si presta a scrivere.
Ecco.
Rossi, dica.
Ho litigato con Barenboim tante volte, dal punto di vista musicale, ovviamente.
Certo.
Voi immaginate quando Daniel Barenboim è arrivato alla Scala, e l'esperienza di musica italiana, per esempio, non è che fosse un'esperienza particolare, insomma lui ha diretto tantissimo, ma certo, quindi immaginate un po' se mi si tocca sulla tradizione verdiana, eccetera, altro che litigate, però insomma, per quello che mi fa sorridere un po', io preferisco litigare piuttosto che e i politicamente corretti, ecco, diciamo così.
Naturalmente qui si parla di accuse pesanti, perché quando chi denuncia parla di tiranno manesco, evidentemente dietro questi termini si possono dare diverse interpretazioni. Un conto è l'essere esigenti, un conto è diventare qualcuno che vessa le persone che per forza di cose, ognuno al suo ruolo, sono sotto di lui.
Sì, sì, beh, questo sicuramente. Manesco, insomma, Manesco quando si arriva alle mani forse un po' troppo, però finché ci si accalora e ci si arrabbia per un'idea, ma meno male che c'è ancora qualcuno che si arrabbia per le proprie idee, ecco, soprattutto parlando di musica, o no?
Esattamente.
Diremmo proprio di sì, ma lo chiediamo anche ovviamente a Diego Fasolis che ci ha raggiunto. Buongiorno maestro.
Buongiorno a voi, mi sentite?
Assolutamente. Benissimo. Forte e chiaro. Allora, appunto stiamo parlando, forse ci ha sentito comunque, di Daniel Barenboim e dei problemi che sta avendo, ma stiamo anche parlando più in generale di che cosa vuol dire discutere sulla musica quando si è in orchestra. Quanto spazio può il direttore lasciare agli orchestrali?
Allora, io devo dire che sono reduce da una doppia esperienza berlinese, sia diciamo alla Deutsche Oper, sia all'Opera Unter den Linden. Abbastanza scioccante, perché ho dovuto abbandonare, mio malgrado, la direzione di Sonnambula di Bellini. Perché? Perché l'orchestra praticamente mi ha impedito di fare il mio mestiere. Sotto due punti di vista. Uno, che praticamente non vedevo mai le stesse persone sedute agli stessi leggii, che rende per un allenatore impossibile gestire questa cosa. E l'altra, perché proprio la musica di Bellini non piaceva e diciamo ho sentito questa pressione fino al punto tale in cui mi ha detto: vabbè, io, amici, se non volete fare questa musica insieme a me, io non posso fare altro che tornare a casa. E il primo violoncello mi ha detto: ecco, finalmente una buona idea. Allora, vedete che le cose possono essere viste da diversi punti di vista. Allora, è chiaro che Daniel Barenboim è un musicista incredibile. Sì. e ha delle esigenze incredibili. Io però, che mi pongo sempre come un primus inter pares, non pensavo mai nella mia vita di dovermi sentirmi dire qualcosa del genere, e ho anche capito, analizzando poi la cosa, che in verità in Germania è molto difficile lavorare con le orchestre, perché non sai di che orchestra si parla. Ci sono 160 persone che roteano liberamente durante le prove e le produzioni, quindi tu non sai mai chi avrai davanti alla prossima prova o alla prossima recita. Ho appena disdetto un impegno ad Amburgo, perché la proposta che mi è arrivata di piano di lavoro non prevedeva una prova con l'orchestra. Cioè, io avrei dovuto dirigere direttamente il Barbiere di Siviglia alla prima.
Cioè, è una...
Allora ho detto: scusate, io questa cosa non la posso fare, perché avrei qualcosa da dire su quest'opera, e se non la posso dire vuol dire che non posso nemmeno dirigere. E quindi in Germania c'è bisogno di un poliziotto che diriga il traffico e non di un musicista che lo voglia fare. Allora io posso immaginare che Daniel Barenboim, di fronte a questo meccanismo, si possa anche leggermente innervosire e non essere magari così accondiscendente come forse potrebbe essere.
Ecco, questa questione che citavi, Diego, del fatto che i musicisti che nelle orchestre tedesche il direttore si trova davanti non sono mai gli stessi, lo verificavamo anche preparando questo momento di trasmissione. Esperienze fatte, per esempio, al Festival di Salisburgo, sì. Vero Davide?
Beh, ho avuto la fortuna di cantare sotto la direzione di Zubin Mehta con i Wiener Filarmonica al Festival di Salisburgo, e devo dire che l'orchestra purtroppo non era mai la stessa, quantomeno il problema erano proprio le prime parti, e quindi quando cambiano le prime parti sappiamo che il direttore può soffrire particolarmente, perché le indicazioni che vengono date alla sezione poi non vengono trasmesse magari. E sì, effettivamente è una prassi comune, ha ragione il maestro Fasolis, nelle orchestre tedesche ci si dà il cambio molto facilmente. Credo che possiamo continuare a parlare di questo tema subito dopo un ascolto.
Certo.
e questo era il Preislied dai Meistersinger di Wagner, ovviamente in una versione senza il tenore, ogni volta fa ogni tanto fa comodo, insomma, ecco, nella direzione ovviamente di Daniel Barenboim. Allora, vorrei stimolare Danilo Rossi su un'altra questione, però, che gira intorno a questo, questo tema. Uno dei mezzi attraverso i quali le orchestre si proteggono rispetto a non solo vessazioni, ma anche livelli bassi di qualità dei direttori, è la sindacalizzazione. Danilo Rossi è, come dire, è molto attento a questo tema e volevo stimolarlo sul fatto di quanto è importante e invece quanto è un limite la sindacalizzazione nelle orchestre.
No, io credo che ci sia una cosa da chiarire, cioè il livello artistico non si difende con la sindacalizzazione, il livello artistico si difende con la qualità.
Certo.
La sindacalizzazione è un'altra cosa. Intanto ne approfitto per salutare il maestro Fasolis.
Altrettanto, Danilo, carissimo.
È un artista straordinario, faccio finta che non ci sia, così posso dire tutti i complimenti possibili a lui. Facendo finta che non ci sia, veramente è un piacere sentirti. La sindacalizzazione è una questione di diritti, no?
Sì.
E di doveri. Il livello artistico è un'altra cosa. Il livello artistico non si discute, è quello che noi dobbiamo cercare di raggiungere il più alto possibile a qualsiasi costo. Io sono più di 30 anni che sono in un'orchestra dove non ho mai visto, alla domanda di un direttore con la D maiuscola, però a una richiesta di 5 minuti in più o di 10 minuti in più o di una prova in più, non ho mai visto l'orchestra alzarsi e dire no, i minuti sono finiti. Ho visto invece situazioni molto pesanti per direttori con la D minuscola, mm-hmm. Che avevano della presunzione e della mediocrità la propria forza, essere trattati come meritavano di essere trattati. Quindi non mischierei le due cose sono molto ben identificabili, il livello artistico prima di tutto, che non va mischiato con i diritti eccetera, sono un'altra storia. E io faccio sempre un esempio: il direttore d'orchestra, non me lo voglia Diego, ma lo dico con affetto, mi basta vederlo come cammina da quando esce dalla buca e arriva sul podio. Per capire la personalità e il personaggio. E dopo 30 e rotti anni mi accorgo di sbagliarmi sempre meno.
Questa annotazione è degna del trattato dell'Ombroso per capire.
È anche degna del fatto che ho fatto stando dentro una buca. No, voglio dire che bisogna stare molto attenti. Cioè, io un maestro come Barenboim non lo posso discutere. Poi voglio dire, non sono obbligato a esserci amico, sebbene posso anche dire che ho avuto e ho ancora un rapporto privilegiato, ma io ho sempre trovato grande sintonia con i musicisti, quelli che mi hanno dato delle cose, ecco. Poi la persona, questo non sta a me giudicare, io non devo essere amico, io devo essere un collaboratore, e più grandi sono quelli che mi spingono a dare di più e più io sono felice e lavoro anche di più di quello che è previsto, eccetera, perché imparo tutti i giorni, eccetera. Questa per me è la figura importante, quindi mi sembra tanto che, insomma, sì, il carattere di Barenboim non è il massimo, eccetera, ma se chiediamo a tutte le mogli dei presenti, io credo che nessuna moglie o compagna possa dire che abbiamo dei bei caratteri, insomma, che lì si va un po', io dico che i grandi musicisti hanno bisogno di forza e le cose se le prendono con i mezzi che hanno. Poi certo, non bisogna arrivare alla violenza come in nessun posto, certo. però sono.
Assolutamente, si diceva sindacalizzazione è una questione di diritti ed è giusto che sia così. Diego, dall'alto della tua esperienza, come hai percepito alcune situazioni che magari qualche volta ti hanno messo un po' in difficoltà proprio dal punto di vista dell'orchestra?
Ma intanto saluto anch'io Danilo Rossi, che è un colosso assoluto, e questo, diciamo, ci dà la misura di come sia importante arrivare preparati agli appuntamenti con orchestre e con orchestre, diciamo, di alto livello, perché la possibilità che dall'altra parte ci sia qualcuno che ne sa più di te e che ha più esperienza e che ha una visione generale della situazione della sua fossa o della sua orchestra o del suo podio. Quindi diciamo bisogna sempre accostarsi con rispetto e con preparazione, perché giustamente in pochi secondi tutti i musicisti che stanno dall'altra parte, che hanno esperienza, hanno già capito chi sei e cosa farai. Il rischio diciamo in questa relazione, che non è biunivoca, perché tu vai lì per comandare, ma se l'orchestra non suona non puoi fare nulla. Se l'orchestra si mette di traverso, non c'è nessuna possibilità per il direttore di arrivare al risultato che vorrebbe ottenere. Quindi è nell'interesse, diciamo, del direttore di arrivare preparato, non far perdere tempo a nessuno, dare i segni convenzionali che permettono di arrivare il più rapidamente possibile al risultato e possibilmente dimostrare un rispetto verso le persone che comunque stanno in una posizione fisicamente scomoda per tante ore al giorno, per tante settimane, per tanti anni della loro vita. Quindi io non ho, allora, fino a qualche settimana fa non ho mai avuto difficoltà con nessuna orchestra, per questo che sono un po' scioccato dall'esperienza berlinese, però presto avrò una nuova esperienza con gli amici della Scala. Devo dire che quello che diceva prima l'amico rispetto alla condiscendenza dell'orchestra quando vede dall'altra parte un rispetto, le ultime due prove che ho fatto con la Filarmonica della Scala sono arrivato 40 minuti in ritardo per vari disguidi. Normalmente avrei dovuto essere fucilato, invece siamo riusciti ancora a sorridere di questa cosa, ci siamo scambiati qualche tavoletta di cioccolato svizzero e abbiamo fatto un bellissimo concerto.
Allora, prima di continuare, per stimolare ulteriormente la nostra discussione, io direi di ascoltare una prova storica.
Via, sta il tempo giusto, ram, plom, pam, ripo, via. Lam, li, so, li, lai, la, li, so. Piano trombone trompetto, fisicato, e tu che senti? Attenzione, più piano, piano, che senti? Più alto, maggiore, 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 e leggero, 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 via. Sembrano dei carri, non so mica questo, mi dico brrrr, sciorno, ancora vos mori, in la maggior, in maggior, in maggior, è più, è ottobre?
Yes, in me.
Beh.
No. E questo è, insomma, siamo tutti sbellicati qui dalle risate ascoltando la prova storica delle Zingarelle, il coro delle Zingarelle della Traviata di Verdi, e il direttore era Toscanini, la voce inconfondibile. Quindi lo abbiamo portato a questo tavolo, evocato in qualche modo, proprio per dire che effettivamente però ogni tanto i direttori si lasciano andare, e questo chiunque sia stato in un coro o in un'orchestra può dirlo tranquillamente. Allora io chiedo a Diego Fasolis, per amore di verità, che cosa succede secondo lei, maestro, nella testa di un direttore quando si lascia andare in questa maniera?
Stiamo parlando di Toscanini, quindi
chiaramente
è un caso un po' particolare. Tra l'altro mi fa ridere perché proprio durante queste maledette prove che poi ho abbandonato, mi sono permesso di dire all'orchestra della Deutsche Oper che il pizzicato non si può fare troppo pianissimo, perché stando a 2,5 metri sotto si rischia in sala di non sentirlo, e ho detto: guardate che Toscanini ha detto che il pizzicato piano non esiste, e subito il primo flauto ha detto: ma Knappenburg non si sarebbe mai permesso di dire una cosa del genere. Gli ho detto: magari per la musica italiana Toscanini poteva dire qualcosa di più. Allora io, diciamo, non mi sono quasi mai lasciato andare, se non una volta in cui un corista ha chiesto la pausa quando non era ancora il momento di chiederlo, ma ho ritenuto la cosa un po' offensiva perché ero particolarmente ispirato. Poi ho scoperto che non aveva nemmeno detto pausa, ma aveva detto un'altra parola che io ho confuso, per cui dopo 3 anni l'ho saputo e sono andato a scusarmi. Però è chiaro che nella tensione dell'interpretazione, del desiderio di arrivare a un certo risultato, quando le cose incominciano a andare storte, diciamo, monta un certo fuoco che potrebbe poi portare a utilizzare un linguaggio magari non completamente aulico. Del solito però io mi scuso o subito o nel giro della prossima prova.
Posso testimoniare, e credo che anche Danilo Rossi nel caso avesse sentito qualche intemperanza del maestro Fasolis. Ma d'altra parte possiamo dire che tornando al discorso precedente, cioè quello dell'avere una struttura che giustamente ha, o anche un'organizzazione sindacalizzata, per quanto riguarda l'esperienza fatta in casa RSI, Diego tu me lo potrai confermare, è stata proprio l'idea tua di lavorare con una struttura invece più ad ampio respiro, come il coro e come i barocchisti, che invece ha permesso di impostare il lavoro assolutamente in maniera più libera, in maniera più confacente a determinate tue visioni, per raggiungere quei risultati che sono sotto gli occhi e le orecchie di tutti.
Sì, però diciamo queste sono opzioni personali che non tutti hanno, cioè crearsi il proprio, tra virgolette, coro e orchestra è il sogno, penso, di qualsiasi direttore, che non sempre si può realizzare. Devo dire che la relazione con gruppi invece costituiti, di cui non hai scelto tutte le persone, in cui c'è una struttura con cui ti devi rapportare, alla lunga, se questo è fatto in rispetto reciproco, non crea nessun tipo di problema. Io sono, diciamo, un figlio di un sindacalista e sono il primo a credere che ci voglia rispetto per i lavoratori, e che se la prova dura 3 ore si ferma esattamente all'ultimo minuto e non 30 secondi dopo. È una questione di rispetto reciproco, e altrettanto sono convinto che preparare una pianificazione degli orari e degli impegni delle persone con anticipo, che permettano di avere una vita familiare e di sviluppare una vita personale anche fuori dall'orchestra, sia sacrosanto. Quindi sì, bene, cioè io sono fortunato, però tratto con questa stessa misura i miei musicisti. Non c'è nessuno che ha fatto mai un minuto in più di quello che fosse pianificato, o a cui sia stato richiesto in maniera sconsiderata qualche prestazione non dovuta.
Giustissimo, ma prima di salutarci e di concludere questo nostro spazio, io vorrei sollecitare entrambi su un tema che forse ci è un po' sfuggito, e vorrei chiedere, verifica ad entrambi. Secondo voi esiste una differenza tra l'opera e la sinfonica, entrambi vi esibite in repertori di questi due generi. E allora, è più facile lasciarsi andare per un direttore, per un solista, in un repertorio o nell'altro, oppure sono entrambe la stessa cosa? Partiamo da Danilo Rossi, brevemente.
Ma no, credo che sia una questione di cultura, cioè per chi è abituato a suonare l'opera italiana, per esempio, uh-huh. Sull'opera italiana ci si può arrabbiare, ci si arrabbia, ecco. di sicuro, perché fa parte del nostro sangue, fa parte della nostra tradizione, cioè, e ripeto, l'ho detto all'inizio della trasmissione, ben venga chi si arrabbia ancora per un lavoro. Sì. Certo, probabilmente in Germania direbbero la stessa cosa per le sinfonie di Mahler o le sinfonie di Beethoven, questo può essere, ma insomma, quando ho sentito prima Toscanini arrabbiarsi per le zingarelle di Verdi della Traviata, ma ragazzi, ma c'è da arrabbiarsi perché fa parte del nostro sangue. E quindi non lo so il maestro Fasolis cosa dice. Io penso che lui si possa arrabbiare per qualsiasi cosa, perché è talmente dentro di musica che lo immagino arrabbiarsi per qualsiasi cosa. Poi dall'alto del lui conosce talmente il repertorio barocco, eccetera, che lì veramente, quando lui è stato con noi, a proposito, piccola postilla, il maestro Fasolis ha diretto una parte dei barocchisti insieme all'orchestra del Teatro alla Scala, e credo che non si sia accorto, questo glielo chiedo qui in diretta, se c'era qualcuno che non aveva lo stesso atteggiamento propositivo e positivo nei suoi confronti, fosse un musicista del suo gruppo o fosse uno dell'orchestra della Scala. Non credo che ci fosse questa differenza.
Anzi, veramente una comunità di intenti totale. Beh, un'esperienza però, penso, vero? Anche questa non ecco, comune, quindi sì.
Basta essere curiosi e soprattutto basta meritarselo, e tu maestro te lo sei sempre meritato, questa è la verità.
Maestro Fasolis, allora telegraficamente, è l'opera o è la sinfonica che scatena gli animi? E c'è una differenza?
L'opera. Io penso che sia l'opera, perché la passione del testo, la relazione col cantante, i desideri rispetto a questo repertorio che, come dice giustamente Danilo, sono dentro nel nostro DNA di latini, di italiani, insomma, svizzeri italiani, quello che è, insomma, io comunque ho 50% di sangue napoletano e nessuno mi viene a dire che il bel canto non si fa in una certa maniera, cioè ce l'ho codificato, e quindi sì, è l'opera, il sinfonico bisogna ragionare di più, nell'opera bisogna lasciarsi andare. Danilo se vede il gesto del direttore che non arriva esattamente al posto giusto con il pizzicato, con la strappata, lo massacra proprio.
Bene.
Te l'ho anche detto, ti ricordi?
Certo che mi ricordo.
Benissimo, ci fa sempre piacere quando i due interlocutori di Voi che Sapete hanno avuto esperienze comuni, perché è un ritrovarsi quasi familiare. Siamo arrivati in fondo, grazie naturalmente ad entrambi gli ospiti, Danilo Rossi, Diego Fasolis, anche perché ci avete aiutato a arrivare alla fine di questa trasmissione quasi con un verdetto assolutorio.
Sì.
Il buon Barenboim ha un brutto carattere, in effetti, ma va assolto per il suo atteggiamento.
Che ha combinato l'orchestra tedesca adesso al maestro Fasolis.
Assolutamente, siamo tedesca. Tutti dalla sua parte.
non è la stessa orchestra, attenzione, non è la stessa orchestra.
Ma la città è la stessa.
Ecco, così è deciso, l'udienza è tolta. Io direi che possiamo salutare i nostri ospiti. Grazie da Davide Fersini
e Giovanni Conti. Thank you.